Questo è Block Notes, questo è il secondo episodio della miniserie La dittatura della merda. Con voi accompagnarvi in questo secondo appuntamento, in questa seconda parte del viaggio che cerca, scusate il colpo di tosse, di spiegare, raccontare, approfondire questa categoria che appartiene probabilmente a tantissimi di noi, viene percepita da tantissimi di noi. Con me è Valentino De Luca, che mi accompagnerà insomma in tutta questa questo percorso, questa ricerca, no, di definizioni, no? Perché viviamo in una dittatura della merda? Che percezione abbiamo di questa dittatura della merda? Quando è giustamente che ci siamo accorti di esserci dentro fino ai capelli? Come se ne esce? Oggi teoricamente, poi in realtà abbiamo visto come il discorso scivoli un po' da tutte le parti, ci soffermeremo un po' sugli aspetti più della comunicazione, come la comunicazione, specialmente la comunicazione quella online, ha contribuito a rafforzare questo tipo di dittatura. Lo facciamo con Sara Ruth. Ciao Sara, ci senti? Ci sei?
Ciao Alessio, ciao Valentino, buonasera a tutti.
Ciao Sara.
Sara è una esperta di comunicazione e di web marketing. Ti definisco così, penso che si comprenda un po' quasi tu, anche una scrittrice, questo è importante perché naturalmente, ecco, è vero, non ci avevo pensato. Anche dal tuo punto di vista editoriale e artistico hai raccontato in qualche modo il tuo rapporto con la dittatura della merda. Prima, come faremo in ogni puntata, in ogni episodio di questa serie, sentiamo un po' la definizione, da dove tutto è partito, un video, uno spunto che il buon Valentino qui presente mi ha mandato e mi ha fatto riflettere. Abbiamo deciso di farci una serie di episodi, di dedicarci una miniserie di Block Notes. Ascoltiamo tutti quanti insieme.
Io ho pensato due cose, ho pensato: prima, se ci avessi avuto 25 anni, me ne andavo. Perché quando succede questo, non c'è più niente da fare. Meglio andarsene. E poi ho pensato, sì, non... è la specie della dittatura della merda, ma non della tortura. Non ho le forze armate fuori di casa, non mi arrestano. Se dico certe cose, mi diffamano, ma non mi arrestano. Non mi torturano, non mi picchiano. Forse anche a 25 anni potevo restare qui, perché è una dittatura della merda. Però oltre un certo limite non c'hai le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone integerime. Si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno, due anni, ancora ripetevano: adesso cade. Non può durare. Questa è la grande illusione. Che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare. Non è vero. Dura.
E non so, questa è la definizione in qualche modo che ci ha spinto ad approfondire questo concetto. Io personalmente mi sono accorto di quanto sia presente questa dittatura della merda per come la percepisco io. Intanto diciamo che la persona che parlava è il professor Taviani, un professore universitario dell'Aquila recentemente scomparso, ed è la sua frase è tratta dal docufilm Dracula, era riferita quindi a un contesto politico e sociale ben preciso, quello insomma degli anni della prima decade, diciamo così, la seconda metà della prima decade degli anni 2000, a cavallo fra il 2010 e il 2011. Io aprirei facendo a Sara la domanda che tu hai fatto a Mario in conclusione dell'episodio, del primo episodio, ampliandolo un attimo. Cos'è per te, Sara, la dittatura della merda, e quando è che ti sei accorto nella tua vita di doverci avere a che fare quotidianamente, forse quotidianamente, o comunque di doverci avere a che fare spesso?
Una domandina leggerissima per iniziare. Vabbè, io personalmente direi appena finita l'università, cercando di entrare nel mondo del lavoro. E quello forse è stato il primo vero, la prima vera presa di coscienza della dittatura della merda in cui mi trovavo e in cui forse ci trovavamo tutti un po' in maniera inconsapevole. Io perlomeno sono stata cresciuta dalla mia famiglia, insomma, con certi ideali, certe prospettive anche di realizzazione personale, professionale, dopo aver studiato e tutto, e sono stata catapultata dentro in un mondo che non funzionava così, non più perlomeno. Quindi quello per me è stato il momento, il grande impatto, diciamo così. E da lì chiaramente poi inizi ad acquisire conoscenze e visioni che ti fanno scoprire quanto la merda riesca a essere sempre più merda. E non finisce più essenzialmente. Io credo che tuttora ci siamo dentro, la società
Sara,
è cambiata.
Sara, senti, ma che cos'è? Perché è interessante questa cosa. Tu dici la merda diventa sempre più merda, e anche il professore da cui poi io ho segnalato, è partita la mia segnalazione ad Alessio per organizzare questa puntata. Anche il professore lo diceva proprio questo, diceva io ho intervistato chi stava in mezzo alle dittature e diceva no, ma siamo giunti al punto più basso moralmente dell'essere umano, non può continuare e però continuava. E così la stessa cosa, anche noi siamo nella dittatura della merda e ci ripetiamo tutti quanti no, ma tanto così non può continuare. In realtà passano i mesi, passano gli anni, e sono anni che stiamo nella dittatura della merda. Ma secondo te che cos'è che rende la merda che ci pervade, sotto la quale viviamo, così duratura, tanto da essere così difficile sostituirla con un altro sistema di valori, con un'altra visione della società?
Ma essenzialmente credo che parte sia dovuta alla sua natura stessa, nel senso che per quello che intendo io per dittatura della merda è un insieme di sistemi che prendono un po' tutti gli ambienti, tutti gli ambiti. Io ho nominato quello del lavoro, ma in verità poi lo possiamo vedere un po' dappertutto, a partire dalla scuola, la sanità, un po' ovunque. È proprio la sua natura stessa di tenere le persone e quindi il popolo che poi ci naviga dentro, ma che la crea anche, per alcuni in un livello di incoscienza, per cui tu non sei conscio di stare nella merda e quindi continui a starci, e per altri per un senso di impotenza nel vedere dilagare questa cosa che si autoalimenta. Io sono positiva e la mia visione è che a un certo punto si fermerà, cioè è vero che continua e sono ormai 10 anni che va avanti, però secondo me arriverà un punto di svolta che sarà forse un risveglio di coscienza, io la penso così. E quindi secondo me, per rispondere alla tua domanda, è la sua natura stessa di autoalimentazione che la fa diventare sempre più merda. Quindi questa almeno è la mia visione oggi, insomma, ci ho ragionato per anni.
Ma Sara, senti, nel quotidiano, anche perché così ne approfitto, mi piace confrontarmi con te su questa cosa, appunto, primo anche perché sei, diciamo, dal punto di vista anagrafico siamo simili, però comunque il fatto che sei sia una donna, sia anche che hai esperienze lavorative diverse dalle mie, mi piace avere un confronto da questo punto di vista. Come si declina nel quotidiano la merda? Nel senso, mi spiego subito, hai mai avuto la netta percezione, perché ti rispondo subito, anzi te lo dico io, non è che non mi hai fatto nessuna domanda, te lo dico io, per me è così, che quella data azione che stai per fare, quel determinato progetto che stai per intraprendere, quella cosa, quel compito che devi svolgere, sicuramente l'hai fatto e non dubito che l'hai fatto benissimo, al meglio delle tue possibilità, ma che c'era però contemporaneamente una vocina dentro al tuo cervello che diceva ma tanto non, t- tanto non serve a nulla, non fai la differenza, non incidi in maniera determinante nelle dinamiche di chi ti sta vicino, come quelle proprio della società, parlando a livello generale. È tutto un lo fai o non lo fai, estremizzando, consentimi, è una battuta ovviamente, ti alzi dal letto stamattina o rimani a dormire, è un pochino la stessa cosa.
Allora, no, questo tipo di vocina non ce l'ho, perché per rimanere viva mi sono autoconvinta, insomma è una cosa che mi rappresenta abbastanza, che qualsiasi cosa fa la differenza, sono i dettagli, per cui no, quella vocina ne ho, o quell'altra che mi dice che in verità so benissimo che seppur io farò quella cosa non cambierà, o comunque avrò incontrerò 3.000 difficoltà che a oggi già so, e ti rispondo in primis semplicemente per essere donna in questo paese, ad esempio. Cioè, ti faccio un esempio: se io entro da un ferramenta e chiedo, sono abbastanza esperta, però chiedo qualsiasi tipo di informazione riguardo a un prodotto, vengo trattata in maniera assolutamente diversa rispetto a, penso, qualsiasi uomo medio che magari ne sta la metà di me. Allora, io sono una grande fan e portatrice di gentilezza e educazione, per cui non smetterò mai di essere gentile ed educata, però so benissimo che, ad esempio, entrando in un ferramenta mi metteranno molto alla prova in questo senso. Quindi non ho la tua vocina, diciamo, così nera, ne ho un'altra molto consapevole, ma questa è la realtà. Quindi è così in una serie di altri progetti, cioè qualsiasi tipo di progetto sociale o anche economico, insomma artistico, che tu vuoi portare avanti nell'Italia di oggi, sai già in principio che ti dovrai scontrare con un milione di problematiche sociali, burocratiche, economiche, politiche, lo sai già. Quindi diciamo che navighi nella merda ma navighi a vista.
E tu prima dicevi, no, cioè io sono fiduciosa che arriverà un momento di risveglio collettivo, no? Un punto zero in cui la sopportazione terminerà, oppure la consapevolezza. Però c'è un problema di fondo. Io ho sempre legato la mia così crescente consapevolezza negli anni di vivere in questa che poi ieri mi è stata definita, già mi è stata definita quando vidi Dracula, ma ovviamente mi ero scordato quel passaggio, no? La dittatura della merda. Si è detto nell'episodio, nel primo episodio di questa miniserie insieme a Mario Di Vito, che è un po', cioè non è che si può attribuire a un aspetto unico della vita sociale del paese, no? Cioè non è che la politica e la dittatura della merda si trova nella politica o si trova nella comunità, no? È un po' ovunque, pervade tutto, perché un po' è insita ormai nei modi di porsi delle persone che compongono la popolazione di questo paese. E quindi, secondo te, da dove arriva questa, da dove parte questa consapevolezza e questo risveglio di massa che deve portare a uno scossone? Cioè, io ho l'impressione, e forse ne faccio parte anch'io, non accorgendomi, come anzi, ma è molto probabile, che sia talmente numericamente diffuso, cioè proprio nella popolazione, questo adattarsi e anche goderne, no, dei vantaggi di vivere in una dittatura della merda, che forse quel risveglio di cui parli tu partirebbe da una minoranza e sarebbe un'azione minoritaria, no? Non so se hai capito, penso di sì, il senso della mia domanda.
Io credo di sì, insomma, se qualcosa è imparato dalla storia sono dei cicli che si compiono ovviamente in maniere diverse in base alle epoche, però sono dei cicli che l'umanità attraversa e da cui poi si risveglia con delle rivoluzioni, con degli studiosi, con insomma delle personalità che riescono a trovare la chiave giusta per parlare alla, diciamo così, al non conscio della massa. Quindi ci sono persone che magari hanno una sensibilità un po' più spiccata, e in questo magari mi ci metto con un po' non so, mi ci metto dentro io perché magari sono un tipo di persona attenta a queste cose, e magari ce ne sono altre che invece sono un po' più inconsapevoli. Allora io mi immagino che a un certo punto succederà qualcosa, arriverà un non voglio usare la parola movimento perché la detesto, però un movimento, una corrente che potrebbe essere filosofica, artistica, piuttosto che anche politica, sociale, che riuscirà a parlare sia alle menti magari simili alle mie, sia alle menti che in questo momento sono un po' più dormienti.
Però scusa Sara, io solo questo voglio capire, cioè la tua è la speranza, è l'ottimismo della speranza?
Assolutamente sì, è solo quella, certo, sì, okay. Però non so, io me la riesco a giustificare bene perché storicamente è sempre successo. Allora magari sarà un ciclo un po' più lungo, sarà un ciclo un po' più breve di altri, non lo so, però storicamente è una cosa che si è ripetuta spesso negli anni, e quindi perché ora dovrebbe essere diverso? Non, cioè, penso sia proprio nella natura dell'essere umano, capito? Quindi al di là della società, proprio in un ordine naturale delle cose.
Ti posso rispondere? Tu dici certo. perché dovrebbe essere diverso?
Sì.
Ok? La mia risposta è perché storicamente, almeno parlo finché insomma abbiamo memoria noi, presso a poco io, te, Alessio, hanno più, hanno meno, io e te hanno molti anni in più, Alessio, abbiamo
5 anni più di te,
ma per favore, 5 anni è un lustro, pensa, 5 anni è talmente grande come ordine, no, temporale, che addirittura in italiano c'è una parola che si chiama lustro. Quindi tu sei un lustro più grande di... No, a parte queste stupidaggini,
e ho più lustro,
tu hai, però è anche più lustro, è anche più lustro, e diciamo che però a quanto abbiamo memoria noi, almeno fino a una parte della nostra vita, c'era una narrazione, e assolutamente non voglio sempre buttarla sul politico, lungi da me, però c'era una narrazione alternativa al dominio della merda, per cui se anche negli anni, non è che mio padre viveva nell'epoca d'oro, mio nonno nell'epoca d'oro, anche loro avevano la parte di loro società che era dominata dalla merda, però avevano il conforto e anche la visione pratica, l'esperienza pratica di una alternativa a quella dittatura della merda. Quando Sara Ruth dice perché, dice verrà prima o poi, ne sono sicura, così è sempre stato, così, a me viene da dire che la cosa che ci manca rispetto a quando altre volte, e così è sempre stato, e su quello c'è ragione, è che questa volta la mia netta percezione è che ci manca alla larga parte della popolazione una storytelling, lo dico a te perché quello è proprio pane per i tuoi denti, una narrazione, qualcuno che racconti che le cose possono andare in maniera diversa, e soprattutto possono andare in maniera diversa, ma come, e abbia una risposta sul come possano andare in maniera diversa, se non un generale ecumenismo, oppure un vogliamoci bene, oppure un Papa Francesco, che dal punto di vista umano e cattolico sarà una brava persona, però insomma a me piacerebbe avere delle risposte dal punto di vista laico piuttosto che del vogliamoci bene, cioè ok, vogliamoci bene, quindi come facciamo a volerci bene? Diciamocelo praticamente, partendo soprattutto dalla gestione dei soldi, perché poi alla fine sempre lì si va a parare. Ecco, questo storytelling alternativo alla merda in questo momento, secondo me, per la prima volta, cioè non c'è, perché la religione insomma attecchisce fino a un certo punto, non è che insomma siamo bene o male cresciuti tutti quanti un po' laici, la politica è totalmente sparita, una parte di riferimento è totalmente stata polverizzata, e quindi non so, noi ci vediamo, io mi percepisco un po' come una monade che sta lì come una zatterina, no, c'è la zatterina Valentino, poi c'è la zatterina Sara Ruth, poi c'è la zatterina Alessio, Alessio e tutti in questo mare magnum con i nostri piccoli remi che remiamo, però appunto primo non sappiamo dove stiamo andando e punto secondo sono milioni, per non dire miliardi, di zatterine, quando invece per ottenere il risultato in un certo senso più rapidamente dovrebbe esserci un bel transatlantico che ci porta da qualche parte, capito? Io la vedo così, questa è un po' la mia analisi, Sara.
No, sì, io in parte sono d'accordo, in parte no, nel senso che tu vorresti una controvoce, passami il termine, istituzionale, ma storicamente è sempre invece arrivata dal basso, è sempre arrivata, chiamiamolo l'underground, no? E se io dovessi parlarti oggi, ma anche in ambito di comunicazione, io sono d'accordo con te che la comunicazione main è piena di merda, diciamola così, ma ci sono un milione di modi per documentarsi in altre situazioni, in altri, se vogliamo parlare del mondo online, in altri portali che non siano quelli dei quotidiani più conosciuti, in cui in verità puoi trovare, voi ne siete anche un esempio, tantissimi approfondimenti o tantissime visioni diverse da quelle che invece alimentano proprio il processo di merda in cui siamo e in cui probabilmente continueremo a essere per ancora qualche annetto. Quindi io non sono d'accordissimo con te, nel senso che io penso che ci siano, ma anche se devo pensare a livello locale, in generale, ci sono tantissime piccole zatterine che cercano di radunarsi per creare una mini flotta, ce ne sono molte e forse a differenza del passato adesso è anche più facile trovarle, perché non so, se penso a mio nonno partigiano, se non avesse incontrato quelli del quartiere magari avrebbe sentito un moto interiore ma non sarebbe rimasto lì, no? Invece noi oggi, grazie al cielo, abbiamo un modo di comunicare, di interagire, abbiamo tantissime possibilità di guardare fuori dall'Italia, e quella secondo me è un'altra via, no? Andare a vedere cosa succede negli altri stati, come si muovono, com'è questa popolazione mondiale. Quindi io ho una visione un pochettino più rosea della tua, io sono convinta che tante piccole zatterine insieme prima o poi troveranno un modo per farsi notare e che poi questo modo venga convertito dalla politica, dalla religione, quello è la fine del processo, quello sarà il risultato finale, però io penso che ci siano tutti i pezzi per riuscire ad arrivare là. Poi sono particolarmente
cos'è là? Cioè il là a cui arrivare qual è? Una società?
Io continuo a chiamarlo il risveglio di coscienza, ma perché ne faccio veramente una questione molto più ampia e molto più naturale. Cioè per me il là potrebbe anche essere il Covid, per dire, no? Cioè una cosa che naturalmente torna a ristabilire gli equilibri. Quindi laddove l'essere umano sgrava in qualsiasi modo, cioè non lo so, mi immagino con l'evoluzione, no? Anche la creazione di quando si va troppo in là, la natura naturalmente si ritorna a una specie di equilibrio, no? Questo equilibrio risveglia le coscienze delle persone. Quindi secondo me, ad esempio, anche questa cosa della pandemia sta iniziando a risvegliare delle coscienze che fino a 2 anni fa erano molto assopite, molto assorbite da questa merda e molto inconsce, no? Invece adesso qualcosa si sta risvegliando e credo che succederà così, quindi con un movimento sicuramente dal basso, questa è ovviamente la mia visione, però aiutata da un circostante. Noi siamo immersi in un mondo naturale, quindi verremo guidati anche in questo. Perché naturalmente deve andare così. Ciò non vuol dire che magari moriamo tutti, eh? Cioè non è che io ho la visione super
positiva. Vabbè, aspetta, quello penso che sia il dato assodato. Quindi.
No, l'unico, sì, nel senso, certo. Magari tutti insieme per qualche ragione, cioè magari invece rimangono solo gli illuminati che andranno a creare una società più equa e più giusta e più rispettosa dei diritti di tutti.
Guarda, allora, tu prima hai parlato dei tanti modi che abbiamo a disposizione per poter creare, no?
Io voglio essere positivo come Sara Ruth.
Guarda, è una scelta, devi sceglierlo tutte le mattine, non è facile.
Guarda, conoscendoti penso che...
Ma Sara, però scusami, perché si dice il pessimismo della ragione? Perché chi usa la ragione è sempre pessimista? Perché Alessio è un imbroncione e forse perché mi frequenta troppo e io peggio di lui?
Perché serve fede. Io me lo sono tatuata dietro al collo, non sono religiosa, però serve un atto di fede. E questo penso che sia la caratteristica.
E quindi la volontà, infatti si dice pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Il problema è creare questa volontà, perché io ti chiedo questo, no? Perché qual è il problema che io vedo? Un problema molto pratico. Tu hai parlato prima, giustamente, diciamo, delle possibilità che abbiamo noi singoli navigatori sulle nostre barchette di creare dei fili che ci legano e ci permettano poi di diventare massa critica e di ribaltare un po' la situazione. Per me abbattere la dittatura della merda significa riportare una serie di principi molto banali, che sono una lieve meritocrazia, una lieve sensatezza nel fare le cose, la memoria storica, cioè ricordarsi di quello che è avvenuto l'altro ieri, non scordarselo sistematicamente, un livello di cultura un po' più elevato, più disponibile a tutti, ma soprattutto a chi poi deve stabilire, deve porsi a livello di classe dirigente, va bene, tante cose. Noi abbiamo degli strumenti, che sono quegli strumenti di comunicazione di massa che passano attraverso soprattutto il web, che ci permettono appunto più consapevolezza. Ma quanto questi strumenti di comunicazione sono stati anche lo strumento di divulgazione di quella arretratezza che ha permesso alla dittatura della merda di diventare sempre più pervasiva? Volendo parlare di comunicazione, e poi chiudiamo, che l'episodio sta volgendo al termine, un tempo si diceva, no? La disinformazione, la deculturalizzazione passa attraverso la televisione. Dal 2008 in poi ha avuto anche i social, sempre di più. Gli input sono tantissimi, cioè la valanga di merda che rafforza le fondamenta di questa dittatura, mi ripeto, di merda, mi sembra enorme, no? Non sei d'accordo? Cioè, diciamo che lo strumento di comunicazione che ci permetterebbe di uscirne mi sembra che sia fra le cause che ci obbligano a entrarci sempre più dentro.
Sì e no, nel senso che sì, nel senso è ovvio che sia così, però è anche vero che quando c'è una saturazione del mercato, in questo senso parliamo di quello dell'informazione, a un certo punto smette di esserci quella riconosciuta sorgente scontata, nel senso, mi spiego meglio, noi siamo tutti cresciuti con se la televisione ti dice questo è vero, perché dietro c'era un giornalismo di un certo tipo, la televisione e i giornali venivano presi come sorgenti sincere e affidabili. Ora sappiamo che non è così, quindi mano a mano che, e lo sappiamo adesso, non lo sapevamo ad esempio 10 anni fa. Eppure online iniziavamo tutti a leggere i giornali, in 10 anni c'è stato un grande cambiamento in questo senso. Ora molte persone, inclusa mia mamma ad esempio che ha 75 anni, capiscono che bisogna verificare le fonti. Ok, allora con questo risveglio di coscienza la saturazione del mercato dell'informazione paradossalmente sta insegnando all'utente, quindi al fruitore stesso, a selezionare, a riconoscere, è una piccola scintilla di speranza per me. In questo modo, se gli utenti inizieranno a diventare sempre più consapevoli di questo, rimarranno soltanto veramente le fonti attendibili, perché su quelle non attendibili gli utenti non ci andranno più, e siccome viviamo tutta l'informazione chiaramente online è guidata dai soldi, essenzialmente un utente su un portale è un euro, per dire, no? Semplifico, se nessuno va più su quel portale non c'è motivo di portare avanti quella disinformazione, non è economicamente vantaggioso. Quindi questa è di nuovo la mia visione positiva, che dice il risveglio, no? Dal basso, quindi se gli utenti inizieranno sempre di più, ed è un processo già avviato, quindi io in questo senso sono molto speranzosa, a selezionare, a riconoscere quello che stanno leggendo e il tipo di informazione da che sorgente, da che fonte arriva, automaticamente arriveremo a delle fonti autorevoli e quindi ritorneremo paradossalmente ad averne meno.
Cioè ad avere meno fonti e più autorevoli?
Sì.
Speriamo che...
Mi sto spiazzando con la mia positività, lo so, lo sento dalle vostre voci, no, delle pause.
Io onestamente dico...
Ma un po', allora, sarà un po' sì. Allora, ti spiego, perché certe volte quando ti leggo, leggo che anche tu hai le tue botte di pessimismo, ma questo... Però questo è normale, perché essere sempre felici... Mi ricordo, Alessio, ci stava una domanda ai 3 giorni del militare che diceva se dovevi mettere vero o falso, quindi non era, scusa, una domanda, era un'affermazione, tu dovevi mettere vero o falso, l'affermazione era sono sempre felice. E mi ricordo che nacque una discussione tra di noi, perché poi c'era la cosa che se rispondevi male ti mandavano dallo psichiatra, no? E tutti temevano lo psichiatra. E allora quando alla domanda dice, oh ma che c'è scritto, sono sempre felice, tu che hai messo? Perché se rispondevi falso diceva, no così dicono che sei depresso e ti mandano dallo psichiatra. Però io invece sostenevo, dicevo, no scusate, uno che risponde, io manderei dallo psichiatra uno che dice vero,
sono sempre felice,
sono sempre felice. Certo. Che cosa vuol dire sono sempre felice? O sei stupido, chiedo scusa, ma è quella la verità, o non hai contezza del reale, perché va bene non essere il pessimismo dà ragione, per carità, però cioè essere sempre felice vuol dire che non hai contezza del reale. Un ottimismo alla Sarah Ruth nella mia testa suona a metà tra la fiduciosa speranza nell'abbandonarsi a una futura palingenesi,
e una... che era la mia premessa che era la mia premessa
che era la tua premessa, e questo atto di fede di cui diceva Sara, che riuscirà a sconfiggere la dittatura della merda. Questa parte qua mi vede molto dubbioso, purtroppo il lato...
No, ma guarda, adesso seriamente, io penso che sia solo un metodo, questo è il mio metodo, questo è quello che serve a me per continuare a uscire tutte le mattine, a portare avanti i miei progettini e a continuare nel mio piccolo a lottare contro quello che a me sembra sia merda. Quindi ad esempio, no, prima Alessio ha fatto una serie di un elenco di cose che a lui servirebbero per avere meno merda. Io ad esempio la mia lotta personale sarebbe solo un po' più di vergogna, cioè secondo me in questa società con un po' più di vergogna in tutti noi già ci sarebbe un grandissimo cambiamento in
che
tutti
è
gli ambiti,
che no? È comprensiva di tutte le mie categorie, però,
perché, esatto, cioè... Quindi diciamo che questo è il mio metodo, cioè è una positività che cerco di tenere a mente, mentre ovviamente continuo a navigare nella merda, quindi avere i miei giorni di pessimismo cosmico in cui trovo una società che non mi rispecchia niente, in cui mi sento un miliardo di volte molto sola e molto diversa, e molto, cioè quello penso che sia una cosa che ci accomuna tutti in questo momento storico, ma insomma negli ultimi anni sicuramente. Quindi questo è solo un mio metodo, io cerco,
Sara,
di tenere questa visione.
Sara, senti, ma se veramente faccio un'ultima domanda, perché c'è Alessio che mi sta facendo il gesto dell'aragosta, il gesto delle forbici.
No, perché c'è...
un'ultimissima domanda che però è troppo interessante per non farla. Cioè, secondo te la merda di cui tutti noi ogni mattina ci sentiamo un po' sotto dittatura, quel vago senso un po' depressivo che prende tutti, noi la stiamo esplicitando, ma magari questo che sta camminando fuori da Casal Bruciato, magari c'ha un magone interno, non riesce, o perché magari non ha determinati strumenti, o non lo so perché, a renderlo esplicito, però magari c'ha lo stesso magone che abbiamo in questo momento, che ne so, io e il mio buon amico Alessio dall'altra parte del vetro. Questo magone, in parte si dice sempre che sia diretta conseguenza della liquidità della nostra società, ovvero il fatto che non esiste più religione, non esiste più famiglia, non esiste più politica del lavoro, non esiste più welfare, non esiste più tessuto sociale, eccetera eccetera, società liquida, vabbè, Bauman, eccetera eccetera, insomma l'avete letto tutti quanti. una risposta, almeno alcuni danno una risposta dicendo: perfetto, dreniamo la liquidità di questa società restaurando determinati capisaldi che possano farci ritrovare, diciamo, non più come zattere in mezzo alla tempesta a prendere gli schiaffoni, ma quindi con determinati punti geografici fermi. La famiglia, il lavoro, la società, il ruolo dei sessi, eccetera, eccetera. Però quando si dice così, altri dicono: beh, insomma, aspetta, ma che mi stai dicendo? Si stava meglio quando si stava peggio? Beh, mica sono tanto d'accordo. E allora l'altro dice: ah, allora ti piace la merda. E l'altro dice: no, ma. E quindi ci stanno questo scontro. Allora la cosa che chiedo a Sara e ad Alessio, e poi ci salutiamo, è il magone che noi ci abbiamo per la liquidità dei rapporti umani, sociali, politici, eccetera, eccetera, che stiamo vivendo. Una. Diciamo, può essere drenando questa liquidità e restaurando quello che è il caposaldo del lavoro, il caposaldo della famiglia, il caposaldo del rapporto tra sessi, il caposaldo, eccetera, eccetera. L'indirizzo per non provare più questo senso di spaesamento sono davvero quelli i punti fermi che in fondo noi cerchiamo?
Una domandina da niente per concludere. Secondo me sì, se questa visione la vediamo allargata, cioè quando tu mi parli di famiglia, io sono d'accordo, penso che sia un istinto naturale che abbiamo tutti. Se tu mi parli di famiglia cristiana, per dire come siamo stati tutti educati noi, no? Quindi papà, mamma, figlia, io non sono d'accordo. Sono d'accordo sul senso di famiglia, penso che sia un bisogno insito di ogni essere umano, quindi sì, con la visione di qualsiasi tipo di famiglia, cioè che possa essere io e mio cane, io e mia sorella, io e la mia fidanzata, o io, cioè, allora sì. E secondo me quel senso di solidificazione del liquido potrebbe benissimo essere una via, sì. Certamente con una coscienza odierna, quindi anche la religione, benissimo, le religioni, non la religione, quindi l'aspetto religioso che uno può avere nei suoi studi filosofici, un altro può avere nel cristianesimo, uno può avere nell'induismo, cioè con tutte le varie sfaccettature e sfumature, però sì, potrebbe essere...
Sì, sì, ho capito perfettamente. Capisaldi sì, ma declinati in senso tollerante, moderno e onnicomprensivo.
Assolutamente sì.
Io ti rispondo brevemente, poi salutiamo. Il mio problema non è la liquidità, il mio problema è l'assenza di decenza. Detto questo, Sara, grazie per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Sara Ruth, esperta di comunicazione, di web marketing e scrittrice, termina il secondo episodio del ciclo della miniserie La dittatura della merda per Block Notes. Vi invitiamo naturalmente a seguirci, ascoltare il terzo episodio. Grazie a Valentino De Luca, ci sarai anche
grazie
tu.
A voi, grazie a voi.
Il prossimo episodio, grazie per averci ascoltato e naturalmente proseguite nell'ascolto di tutti i podcast e di tutti gli episodi di Block Notes.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar.